18:35 minuti del 28 gennaio 2024. Siamo in diretta. Questa trasmissione, come voi lo sapete, una volta va in diretta e l'altra, la successiva domenica, va in replica. Quindi magari ci state ascoltando il 4 febbraio. In ogni caso, credo che poco cambia, perché oggi non parleremo delle strettissime attualità come spesso facciamo, bensì ci concediamo un spazio, per così dire, alla conoscenza, alla cultura, alle cose che magari non sempre riflettiamo. Da una parte parleremo della storia dell'antisemitismo, quelle che molti chiamano l'odio più lungo della storia, a proposito della giornata di ieri, 27 gennaio, della giornata della memoria. E poi parleremo di una mostra che c'è in corso dal 22 gennaio a Padova dai Comboniani. Sono elementi di riflessione a proposito di quello che sta succedendo adesso nel 2024. Comunque noi parleremo con un storico, credo che ci sono degli spunti molto interessanti che il nostro intervistato ci darà e lo scoprirete fra pochissimo. Intanto qualche pennellata, diciamo così, di attualità lo possiamo dare comunque. Una delle notizie principali, che probabilmente sarà sulle prime pagine domani, lunedì 29, che tre soldati statunitensi uccisi in Giordania in un attacco di droni, feriti 25 militari, Biden attacco da gruppi sostenuti dall'Iran. Da Lanza, tre soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania, lo riferisce la CNN. Sapete che su una parola io sono un bugiardo, perché quando i mezzi di informazione dicono americani io subito dico statunitensi, con l'unica parola che non sono sincero su quello che leggo. È la prima volta, afferma Lanza, che ci sono vittime tra le forze USA e in Medio Oriente dall'inizio della guerra, nell'attacco di stanotte con droni contro una postazione USA in Giordania sono rimasti feriti 25 soldati, lo riferisce il comando centrale statunitense. Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo attacco, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq. Lo afferma Joe Biden in una nota sull'attacco con droni in Giordania contro la postazione USA, esprimendo il dolore e il cordoglio per la morte dei tre militari. Tre militari che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione, ha aggiunto Biden, promettendo che porteremo avanti il loro impegno nella lotta al terrorismo. Non abbiate dubbi, chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo, ha aggiunto. Questa è l'informazione che abbiamo appreso da Lanza. Poi due parole, permettetemi che lo dica, a proposito di quello che è successo con l'agenzia, che sta succedendo con l'agenzia dei rifugiati palestinesi, che ci sono alcuni paesi che hanno deciso di togliere fondi per la probabile responsabilità di alcuni dei suoi membri. Stiamo parlando di poco più di 10 membri di questo organismo delle Nazioni Unite che sarebbero macchiati dei terribili crimini di aver partecipato al massacro di israeliani del 7 ottobre. Il Post dice cosa fa l'UNRWA, cioè l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, a cui diversi paesi stanno togliendo i finanziamenti dopo che Israele ha accusato di avere legami con Hamas. Poi su questo articolo del Post, nel 1948, dopo la prima guerra fra Israele e diversi paesi arabi, in quest'anno circa 700.000 palestinesi dovettero lasciare le proprie case occupate da Israele. Queste persone, afferma il Post, e i loro discendenti in molti casi vivono ancora nei campi profughi che nel tempo si sono in parte consolidati. Contrariamente all'immaginario comune sui campi profughi, virgolettato, quelli palestinesi hanno decine di migliaia di abitanti ed edifici in muratura, ma mancano comunque di moltissimi servizi essenziali e le condizioni di vita sono estremamente precaria. L'UNRWA li definisce come masse ipercongestionate di edifici a più piani con veicoli stretti fra gli ambienti urbani più densamente popolati al mondo. Alcuni campi profughi furono creati dopo la guerra di sei giorni nel 1967. Io consiglierei di questo articolo molto pacato ma molto chiaro a proposito di cos'è questa organizzazione. Io mi chiedo onestamente, lo dico, se una organizzazione che viene macchiata da alcuni dei suoi membri, perché ci sono migliaia questi dipendenti, si può parlare che l'organizzazione non va più finanziata. Credo che va tenuto in conto il lavoro assai utile che svolgono sul territorio gazaro. Se ci sono delle persone che hanno sbagliato, devono essere giudicati con tutto il peso della legge, per carità, però da lì a debilitare un'organizzazione e il suo lodevole lavoro che fanno sul campo, mi sembra che ce ne passa. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, sono le 18:43 minuti, questa trasmissione che va avanti una volta in diretta, l'altra volta in replica sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sto parlando del 92.1 per Padova, per Bellunese Feltrino 97.2, poi avete la possibilità di ascoltarci attraverso il DAB e naturalmente il direi ormai tradizionale www.radiocooperativa.org, che è il sito per ascoltare con un'ottima qualità audio in streaming. Dicevo, il principale tema che ci occuperà oggi è l'istoria, e per questo cosa meglio che sentire un storico che ci racconta la storia dell'antisemitismo. Io come prima scelta musicale, non so se l'avete visto il film Il violinista sul tetto, a proposito quando gli ebrei sono sfuggiti dalla Russia zarista, 1905, quindi adesso sentiamo questo brano, dopodiché sentiremo lo storico dell'Università di Padova, Carlo Fumian, raccontandoci questa storia così drammatica.
You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. So what would have been so terrible?
Se io fossi un uomo ricco, sarebbe la traduzione del titolo di questo brano.
If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidda-bidda-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi rich, idle diddle man.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione qui a Radio Cooperativa, e uno dei temi, come avevamo detto in apertura, è la data di ieri, dove si è stata la giornata della memoria, e credo che è importante fare, a proposito di questo tema, un po' di storia, perché sicuramente la storia ci aiuta a capire un po' meglio quello che sta succedendo in questi giorni, soprattutto in Europa. E sto parlando in particolare della storia dell'antisemitismo, una storia sicuramente molto lunga, forse l'odio più lungo della storia, però per parlare su questo, cosa meglio
che parlare con un storico che ha approfondito molte volte su questo tema, come il caso del professor Carlo Fumian. Carlo Fumian, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera a voi, grazie.
Grazie a lei per la sua disponibilità. Carlo Fumian, io mi rendo conto che è molto ampia come domanda, però possiamo dentro del territorio europeo focalizzare su qualche episodio a lei le sembra particolarmente importante per quanto riguarda la storia dell'antisemitismo?
Ma sì, se ne possono trovare moltissimi, perché ho qui sotto uno dei volumi più importanti che ho scritto sul tema, di Robert Wistrich, un libro in inglese, e il suo titolo è Antisemitismo, l'odio più lungo. Quindi abbiamo un migliaio d'anni in cui pescare casi assolutamente clamorosi di appunto di ostilità nei confronti degli ebrei. Per chiarire le cose forse conviene distinguere tra un antigiudaismo di lungo periodo, basti pensare che ai tempi della peste nera nel XIV secolo appunto gli ebrei furono immediatamente accusati di essere gli untori e furono perseguitati in tutta Europa. Un antigiudaismo che arriva fino al ventesimo secolo, lì dove appunto poi le dichiarazioni della Chiesa Cattolica contro gli ebrei dei cidi vengono finalmente eliminati solo negli anni 60 del Novecento. Ma insomma, è l'antigiudaismo cattolico è un antigiudaismo di tipo tradizionale, insomma, su base religiosa. Ecco, gli ebrei hanno ucciso Cristo, che peraltro ovviamente era ebreo, come ben sappiamo. Ora, la cosa da segnalare è che attorno alla seconda metà dell'Ottocento le cose cambiano e cambiano in modo paradossale, perché si sviluppa un'altra forma di antisemitismo, chiamiamola più moderna, più legata all'idea dell'esistenza delle razze, perché l'Europa sta conquistando il mondo, creando colonie e scoprendo centinaia di comunità umane, sono gli anni in cui nasce anche l'antropologia come disciplina, e quindi si afferma questa idea che è considerata scientificamente incontrovertibile, che le razze esistono, che esistono razze superiori e inferiori, gli ebrei sono una razza, e quindi l'antigiudaismo tradizionale si trasforma in un antisemitismo a sfumatura razzistica. E questo, dicevo, che è molto paradossale, perché avviene nello stesso momento in cui gli ebrei finalmente dopo secoli sono stati liberati dai ghetti, in particolare da Napoleone, tanto come dire per farla breve, ecco, insomma, per non entrare troppo nel dettaglio, e nell'Ottocento in rapida sequenza un po' tutti i paesi dell'Europa occidentale procedono con queste leggi di emancipazione che rendono gli ebrei, come le altre minoranze religiose, cittadini normali, ecco, in ragione di quel concetto di cittadinanza elaborato dalla Rivoluzione francese e poi trasferito e trasportato in giro per l'Europa da Napoleone. Quindi sei cittadino e di qualunque religione tu sia, ci interessa poco, la religione durante l'Ottocento veniva più spesso considerato un fatto privato dalle élite liberali borghesi, insomma, naturalmente suscitando la grande ostilità della Chiesa, si pensi al sillabo del 1864. L'antisemitismo si afferma nel momento in cui gli ebrei sono perfettamente integrati in Francia, in Italia, in Germania, possono possedere terre, sono molto attivi nel mondo delle professioni, nel mondo della scienza, nel mondo della letteratura, eccetera, però si manifestano questi picchi. Dov'è l'antisemitismo? L'antisemitismo più feroce forse lo si trova nella Russia zarista, dove gli ebrei invece non sono stati emancipati e vivono ancora nella zona di residenza e una lunga striscia del confine occidentale dell'impero zarista dal Mar Baltico all'attuale Ucraina, dove gli ebrei sono costretti a vivere, naturalmente non possono avere proprietà, quindi sono peddlers, sono ambulanti, microcommercio, eccetera. E lì si sviluppano le forme più acute di antisemitismo. Però anche nell'Europa occidentale, lei ha citato l'affare Dreyfus, che è il caso più eclatante. È un capitano di origine alsaziana, come si capisce dal cognome, francese, dell'esercito francese, che viene accusato, ingiustamente peraltro, di tradimento a favore dei tedeschi. E da qui si innesca un processo, tra l'altro lunghissimo, che si concluderà con l'assoluzione, il reintegro di Dreyfus quasi 15 anni dopo, però dopo anche un periodo addirittura di galera passata nell'Isola del Diavolo, nella Guyana francese, e si scopre che la Francia è spaccata appunto tra Dreyfusardi e anti-Dreyfusardi, e c'è una violenta campagna antisemita dove gli ebrei sono descritti come i deraciné, cioè ancorché integrati, essi non saranno mai fedeli alle istituzioni perché non appartengono alla tradizione francese. Basti pensare al movimento dell'Action Française, che anticipa molti temi del fascismo e che dell'antisemitismo fa la sua, il suo perno fondamentale ideologico. E così attorno al caso Dreyfus, molto noto, nel 98 c'è il J'accuse di Zola, ci sono battaglie legali, battaglie politiche furibonde, insomma si scopre che c'è un mondo. Basti pensare, in Francia c'è anche un giornale che si chiama La Libre Parole, di Drummond, giornalista, dice che vende più di 1 milione di copie di questo giornale popolare violentemente antisemita, e si sviluppano appunto questi temi convenzionali degli ebrei che sono inaffidabili perché non sono veramente fedeli, non appartengono al popolo francese e sono dei cosmopoliti appunto deraciné, sradicati, non legati alla tradizione, alla tradizione del vero popolo francese, uso tutti questi termini tra virgolette. A Vienna c'è Lüger, che è un sindaco molto, molto famoso, che ha grande seguito e che è violentissimamente antisemita. Ecco, in questo contesto ci sono sia i grandi pogrom tra gli anni 80, 90 e inizi del 900 che si sviluppano soprattutto in Russia, pensi a quello del 1882 seguito alla morte dello zar Alessandro II, vengono accusati gli ebrei, vengono perseguitati, e gli ebrei cominciano a scappare, arrivano a milioni, soprattutto in Inghilterra, e da qui cercano di raggiungere il Canada, gli Stati Uniti, l'America Latina, e una piccola minoranza invece se ne va in Palestina, dando inizio, attraverso queste aliyah, questi spostamenti in Palestina, ai primi insediamenti ebraici, le prime colonie, come dire, molto, molto povere, ma ricche di idealismo, da cui poi viene fuori la presenza ebraica in Palestina, che si allinea sempre più fittamente in quella che sarà poi la Palestina del mandato britannico, perché non dimentichiamoci che sono sempre delle strane province ottomane dove la presenza ottomana è molto debole. Ma insomma, tornando all'antisemitismo europeo, Ecco, a cavallo tra 8 e 900 si vive questa contraddizione, ecco, tra lo sviluppo di movimenti violentemente antisemiti e il massimo momento di integrazione delle comunità ebraiche, comunità che sono sempre molto, molto, molto ridotte, cioè dobbiamo ricordarci che si parla di percentuali come dell'1-3% anche nell'Austria violentemente antisemita, gli ebrei sono tra l'1 e il 3%, in Francia meno dell'1%, come in Italia, come in Spagna, in Germania siamo tra lo 0,5% e l'1%.
Come si spiega questo fenomeno? L'odio contro un gruppo particolarmente ridotto?
Sì, perché intanto questo però non deve impedirci di vedere come un certo odio a base contro minoranze religiose c'è sempre stato, voglio dire, pensiamo alla notte di San Bartolomeo, alle guerre di religione, alle stragi di protestanti fatte in Francia, ecco, che però in qualche modo si risolvono perché o lo spostamento di queste popolazioni o comunque una maggiore osmosi, ecco, di tipo culturale, economica tra questi gruppi affievolisce i contrasti. E gli ebrei attraverso le persecuzioni hanno sempre rafforzato la loro vocazione alla difesa di una certa tradizione, insomma, rendendosi quindi sempre secondo gli antisemiti, appunto rendendosi alieni non disponibili insomma all'integrazione, oppure quando questa integrazione avveniva era un'integrazione che non veniva creduta, ecco, insomma, in ragione diciamo, non riguarda solo gli ebrei, quello che caratterizza gli ebrei è la durata e la perennità, perché ovunque gli ebrei hanno tentato disperatamente di mantenere le loro tradizioni, i loro riti, la loro identità, insomma, e di marcarla, pur avendo un atteggiamento di assoluta e sincera magari fedeltà nei confronti delle leggi, dei luoghi dove vivevano. Cioè, la diaspora li fa vivere in qualunque paese del Mediterraneo e dell'Europa, no? e del Medio Oriente, e nei confronti di questi regimi hanno sempre un rapporto di fedeltà, di acquiescenza, di obbedienza, di rispetto delle leggi, insomma. Eppure vengono visti come un corpo estraneo. Ecco, questo è intollerabile.
Ma c'è la figura anche del capro espiatorio, nel senso che era utile a qualche fine politico e accusare gli ebrei?
Ma certo, nella persecuzione antisemita, anche quella tradizionale, le accuse principali erano che gli ebrei uccidevano i bambini e usavano il sangue dei bambini, dei gentili, per fare il pane asimo durante la Pasqua, insomma, tutte queste forsennatezze che sopravvivono ancora fino al Novecento, quando ci sono i pogrom di Odessa del 1903-1905. Anche qui c'è un bambino cristiano che muore per i fatti suoi, gli ebrei vengono accusati e la polizia segreta naturalmente organizza subito un bel pogrom. Io ho letto delle testimonianze straordinarie, agghiaccianti, del console americano a Odessa, stavo leggendo i telegrammi commerciali, e a un certo punto invece questo interrompe i telegrammi commerciali e dice: ragazzi, qui sta avvenendo una strage che dura una settimana, gli ebrei vengono inseguiti e catturati e uccisi per tutta la città, anche se tentano una disperata difesa, diciamo, militare, di un'autodifesa, e poi si fermavano la notte, di notte le donne venivano stuprate e venivano divisi i beni che erano stati rubati dai saccheggi. Queste esperienze, insomma, punteggiano e provocano appunto la fuga di milioni nell'arco di 40 anni di circa 4 milioni di ebrei dalla zona dell'Europa orientale, insomma, di cui solo appunto una piccolissima parte poi va in Palestina, tutti gli altri vanno a formare le grandi comunità ebraiche americane, sudamericane, canadesi, addirittura australiane o in Africa.
Per tornare al professor Fumian, il caso specifico della Francia, va ricordato come Jean-Marie Le Pen, quindi il padre di Marine Le Pen, continuava a considerare in tempi più recenti Dreyfus colpevole delle accuse che le venivano fatte. E poi ricordiamo anche la pubblicistica che c'era contro gli ebrei durante la Terza Repubblica, giusto professore?
Sì, ma forse una cosa ancora più curiosa, una volta ho trovato, ma poi non ho trovato riscontri, un'affermazione di questo genere. Il libro chiave non viene scritto in Francia, ma viene scritto in Russia ancora una volta, ed è il protocollo dei savi di Sion. Questo è stato scritto dalla polizia segreta zarista, l'Okhrana, nei primi anni del Novecento, credo venga pubblicato nel 1904-1905, sulla base, questa è l'indicazione che avevo trovato, di un romanzo di bassa lega francese di metà Ottocento, insomma. Questo libro ha una diffusione enorme ancora oggi, ed è la più clamorosa delle, oggi si parla tanto di fake news, insomma, questo è il falso più clamoroso, uno di più, insieme alla donazione di Costantino, è il falso più clamoroso della storia. Perché come tutte le teorie complottiste, nonostante venga dimostrato già negli anni 20 dagli inglesi l'assoluta certezza che questo era un falso dell'Ocrana, la diffusione continua. È un libro che rimane sul comodino di Mussolini, sul comodino di Hitler, entra nello statuto di Hamas, è citato nello statuto di Hamas, è un libro ancora oggi pubblicato sistematicamente in tutto il mondo arabo e musulmano, e dice che spiega complottisticamente come mai questa percentuale così risibile di popolazione possa ambire al controllo mondiale. Come fanno? Ecco, questo il libro descrive la riunione dei 12 savi di Sion, i capi delle 12 tribù di Israele, in un cimitero, in una riunione notturna al cimitero di Praga, e questi dicono, fanno il bilancio di come sta andando la conquista del mondo, entrando nei gangli vitali della finanza, del giornale, della stampa, nei gruppi rivoluzionari. Ecco, la teoria complottistica spiega che gli ebrei sono colpevoli sì di sostenere la rivoluzione bolscevica, sia di controllare la finanza attraverso i Rothschild di Londra e di Berlino e di Parigi, e di controllare gli organi di stampa, che è esattamente ancora oggi la base. Se lei fa le inchieste, va a vedere le inchieste che sono appena state fatte anche dall'Istituto Cattaneo tra i giovani universitari di tre università del nord, scopre che gli studenti che si definiscono di destra ancora sono legati in percentuali consistenti sostengono che è vero che gli ebrei hanno posizioni, eccessive posizioni di rilievo nel mondo della finanza, nel mondo della stampa, e via di questo passo. Quindi, insomma, l'antisemitismo è ancora oggi molto vivo, soprattutto adesso, dopo l'8 settembre e dopo l'attacco a Gaza, sta riesplodendo in modo veramente molto preoccupante.
Nei termini dell'appuntamento che Mosè prese col suo popolo, per cui a un certo punto, non vedendolo ritornare, gli ebrei furono presi dal panico. E cosa fecero quei dementi? Cominciarono a raccogliere tutto l'oro che c'era in ogni accampamento, fino al più piccolo monile, al più piccolo pezzo di vasellame, le bricioline, misero tutto quest'oro in un grande crogiuolo, fecero una fusione ed edificarono il vitello d'oro, il terribile idolo. E poi si misero lì a fare riti idolatrici pagani, a prosternarsi davanti a quell'oggetto, una cosa spaventosa. Quando il grande profeta Mosè scese dalla montagna santa sfinito dopo 40 giorni e vide quell'orrore, fulmini e saette, spezzò le tavole della legge. Ora, tutti credono comunemente che Mosè fosse così furibondo col suo popolo a causa del grave peccato di idolatria che il popolo aveva commesso E noi lo dobbiamo riconoscere, signore e signori. L'idolatria è un peccato grave, gravissimo, di più ripugnante. Ma c'è di peggio: tenere bloccato tutto il contante disponibile in uno stupido vitello. Il contante deve circolare, così si fanno danari. Ebbene dunque, perché gli ebrei imparassero il valore della circolazione, come vi dicevo prima, furono fatti circolare per 40 anni in un deserto che si attraversa in 7 giorni a piedi. Le lezioni non fu più dimenticata.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, il professor Carlo Fumian è colui che risponde alle nostre domande. Professore, però, come si unisce la questione dell'ebreo ricco, manovratore e così via, con l'idea dell'ebraismo come razza inferiore? Non c'è una contraddizione fra questi due termini?
Sì, molto palese, ma questi non sono pensieri coerenti, sono appunto pensieri che ignorano l'incoerenza. Appunto l'ipotesi è quella del complotto, l'ipotesi è quella della manipolazione, no? Dall'alto. Perché gli ebrei non appartengono a nessuna nazione. Vede, sempre in quei decenni in cui c'è la Friedrich Fuss, si afferma il social darwinismo è un pensiero razzistico, si sta affermando anche una in un contesto di integrazione che possiamo chiamarla veramente, anche se la parola è abusata, di prima completa globalizzazione del mondo. In realtà si sta sviluppando una forma di nazionalismo molto diversa da quello, diciamo, liberale di metà Ottocento. È un nazionalismo integrale, cioè la tua dedizione alla tua patria deve essere totale fino al sacrificio della vita, no? L'affermarsi di questi nazionalismi integrali identifica la nazione con un particolare gruppo e con un particolare credo, con un particolare una particolare religione. Tutto ciò che è fuori è anti-francese, anti-italiano, anti-tedesco, eccetera, e merita di essere espulso, distrutto, eccetera. Quindi è una dimensione del nazionalismo, quello che viene definito nazionalismo integrale, estremamente violenta, che colpisce tutte le minoranze politiche, etniche, religiose. E gli ebrei sono il bersaglio preferito, sono il bersaglio perfetto. In questo senso su di loro si scarica questo odio, l'odio più lungo, appunto, come dice Wistrich.
Professore, prima parlava del caso della Russia, no?
Sì.
È esistito o no un collegamento, soprattutto dalla rivoluzione bolscevica, fra il marxismo e il giudaismo? Cosa possiamo dire al riguardo?
Ma vede, le comunità ebraiche, come quella valdese, come altre comunità religiose, sono in qualche modo certe volte costrette a difendersi anche in tempi in età moderna, quindi sul lungo periodo, a difendersi attraverso l'alfabetizzazione e la cultura. Quindi è molto facile che queste minoranze siano in grado di produrre leader politici, intellettuali, scrittori, eccetera, che hanno poi giocano un ruolo politico importante, per cui è abbastanza naturale che gli ebrei perseguitati siano una parte rilevante dei gruppi dirigenti rivoluzionari in Russia. Mi stupirei del contrario, ecco, mi sembra naturale questo, che dalle minoranze più acculturate emergano figure di critici dei regimi, soprattutto quando si tratta di queste autocrazie, insomma. Ma questo appunto lo vediamo anche nell'università viennese o berlinese a cavallo tra 8 e 900, gli ebrei hanno un ruolo significativo, ma anche nelle università italiane quando arrivano le leggi razziali c'è una percentuale maggiore di scienziati e di intellettuali di quella che sia la percentuale degli ebrei nell'insieme della popolazione. Dipende appunto dal fatto che la cultura è una forma di difesa contro la persecuzione.
La mia domanda era che molte volte su certo discorso non so se chiamarlo nazionalista o fascista, si faceva il collegamento diretto perché dico, se sei ebreo sei comunista, se sei comunista molto probabilmente sei ebreo, quindi per questo che questa idea si era diffusa in un periodo storico.
Questa è una variante, ma è una variante appunto della, diciamo, della logica dei protocolli dei Savi di Sion. Se sei ebreo sei contro. Allora, tutti quelli che mi sono contro, tutti quelli che vanno contro l'ordine tradizionale, probabilmente sono ebrei, che stanno complottando per. Allora, in quel contesto il complotto lo facciamo perché dobbiamo essere rivoluzionari comunisti, dall'altra parte lo facciamo perché siamo i banchieri che affamano e rovinano le banche cattoliche, che invece vanno in rovina perché sono mal gestite. È il caso classico appunto di questa banca cattolica, francese, sostenuta da quel Drumont che vi citavo prima, il giornalista della Libre Parole, e tutti pensano appunto che gli ebrei siano quelli che mandano in rovina le banche cattoliche, capito? Perché c'è questa idea del complotto, ed è assolutamente falso, poi i dati dimostrano che andavano in rovina perché non sapevano fare gli affari.
Questo antisemitismo che è sbocciato nel suo capitolo più tragico sicuramente con l'arrivo del nazismo, con l'arrivo di Hitler nel 1933, diciamo che c'era un terreno molto fertile per portare avanti lo sterminio, giusto?
Sì, certo. Prima dello sterminio portare avanti l'espulsione e la distruzione dei diritti civili degli ebrei, cioè si inizia con le leggi di Norimberga, però una precisazione nel caso tedesco, fin dalla fine quando nasce la Repubblica di Weimar, tutto il fronte tradizionalista, quello viene definito molto efficacemente gli intellettuali della rivoluzione conservatrice, insomma c'è uno schieramento di intellettuali conservatori reazionari molto attivi all'interno della Repubblica di Weimar, i quali sostanzialmente dicono: noi non abbiamo perso un metro di terra, non c'è stivale nemico che abbia calpestato il territorio tedesco. Abbiamo perso la guerra perché c'era la quinta colonna, c'era il nemico interno. E chi è questo nemico interno? È l'ebreo. Già, voglio dire, agli inizi uno degli ebrei più importanti, più famosi, degli esponenti della comunità ebraica tedesca, Rathenau, che era ministro degli esteri della Repubblica di Weimar, viene ucciso dai Freikorps. E quindi c'è subito un'identificazione dell'ebreo come il nemico che ha causato il tracollo interno, quindi non è colpa dell'esercito che ha perso la guerra, ma degli ebrei che l'hanno sabotata all'interno. E questo, dai, insisti, si ricorda che Goebbels diceva che appunto bisogna ripetere poche cose in modo ossessivo, e grazie alla politica di Hitler, ma anche di questi rivoluzionari conservatori che sono molto sensibili, diciamo, alla sirena dell'antisemitismo, tutti i tedeschi cominciano a credere che insomma gli ebrei effettivamente fossero la causa di tutti i mali. Quindi è chiaro che Hitler va su nel 33 perché c'è stata la Grande Depressione, più che altro, insomma lo stravolgimento economico della Germania tra 29 e 32 è talmente violento da dare adito, appunto, far scegliere Hitler come in nome delle sue promesse di distruggere Versailles, distruggere il Trattato di Versailles, riarmare la Germania, rifare grande la Germania, penso sorridendo amaramente a Trump, e però portandosi dietro appunto questo cardine del fatto che gli ebrei andavano espulsi dalla società tedesca, erano qualcosa di estraneo. E le leggi razziali distruggono questo principio fondamentale della cittadinanza che era nato con la Repubblica Francese, cioè tu sei il cittadino indipendentemente dalle cose che credi, dalla razza, dal sesso, dalla religione, eccetera. No, in questo caso una parte di tedeschi, come saranno poi una parte di italiani nel 38, non sono più cittadini, sono nemici. Sono alieni, sono stranieri, sono qualcos'altro i cui beni vanno confiscati, che vanno messi in quarantena in qualche modo, possibilmente espulsi in modo che non facciano più danni. Ecco, e quindi la persecuzione cresce fino, io non sono convinto che fin dall'inizio Hitler avesse in testa la soluzione finale. Voleva liberare la Germania dagli ebrei, in qualunque modo, se fosse riuscito a confiscare i loro beni e buttarli fuori, sarebbe stato contento. La soluzione finale avviene nel 1942, nella famosa riunione di Wannsee, si decide la soluzione finale perché? Perché c'è stata l'operazione Barbarossa, le truppe naziste sono ben dentro l'Unione Sovietica e guarda caso hanno conquistato proprio quella zona di residenza dove ancora, non c'è più la zona di residenza, ma era ancora la zona dove si trova la percentuale maggiore di ebrei. E quindi non si tratta più di espellerli o di mandarli da qualche altra parte, perché siamo nel 42, la guerra non consentirebbe questo, e quindi si decide di sterminarli tutti e nascono i campi di sterminio veri e propri, dal 42 al 44. Ecco, quindi va focalizzata. La prima fase di sterminio è una frase artigianale, i nazisti usano le Einsatzgruppen, le truppe locali, come dire, anche di volontari in Polonia, in Ucraina e in altre zone, e organizzano giganteschi, spaventosi massacri, però ripeto, uso questo termine con timore, ecco, perché non vorrei sembrare cinico, artigianale, perché vengono ammazzati, mitragliati sulle fosse comuni, bruciati vivi nelle sinagoghe, ammazzati a bastonate, le donne stuprate, i beni rubati, ma in un modo, come dire, caotico e faticoso, e che non poteva essere sostenibile rispetto appunto ai numeri di ebrei che si trovavano dentro. Se lei va a vedere la lista che fa Eichmann, si tratta della bellezza di 11 milioni di ebrei in tutta Europa che vanno catturati e distrutti, ma come si fa? A bastonate o a mitragliate? No, bisogna inventarsi un sistema, virgolette, industriale.
Ascolto a Radio Cooperativa, Carlo Fumian. Quanto è utile analizzare la storia dell'antisemitismo a livello locale o nazionale, se vogliamo, e quanto è utile analizzarlo a livello globale? Mi riferisco ai punti in comune che hanno i diversi antisemitismi all'interno di ogni paese, oppure è un fenomeno più che altro da collegare con quello che succede simultaneamente in altri paesi?
No, l'antisemitismo è una presenza costante.
Anche dal punto di vista geografico, dico.
Sì, sì, esatto. Ci sono gli studi di Adorno ancora negli anni 30 che spiegavano che lei trova l'antisemitismo anche dove non ci sono gli ebrei, che è una cosa che fa un po'.
È interessante
sorridere,
questo,
che,
com'è?
Certo. Lui, fuggito dalla Germania, appunto in America dopo l'arrivo di Hitler, Adorno e tutta la scuola di Francoforte, studiava queste comunità californiane dove non c'erano gli ebrei, però però erano tutti antisemiti. L'antisemitismo in America è abbastanza sottostimato, ma era molto presente negli anni 30. Io ricordo le carte del rettore della Columbia University, era Butler, un famosissimo intellettuale, eccetera, e insomma assumere professori ebrei non era affatto una cosa desiderata e desiderabile. E mi raccontano degli amici, dei colleghi che hanno studiato e lavorato alla McGillis in Canada, che fino agli anni 60 del Novecento gli ebrei non venivano assunti. Insomma, è veramente molto, molto, molto diffuso, direi universale, ecco, come sentimento.
Sì, sì, sì. E poi c'è la questione di come è cambiato l'antisemitismo, da una parte che lo possiamo collegare a una questione religiosa, nel senso che io odio gli ebrei perché sono cattolico piuttosto che musulmano, eccetera, e come si può odiare gli ebrei al di là della religione di appartenenza, giusto?
Sì, sì, c'è anche questo contenuto, però vede, per esempio, il fondamentalismo islamico che noi conosciamo del Novecento e il tradizionalismo islamico, cioè una lettura molto chiusa e distorta del Corano che viene su dai gruppi anticoloniali in Egitto, penso ai fratelli musulmani che nascono nel 28 in funzione antinglese e praticano clandestinamente appunto l'omicidio politico, e loro cominciano a mettere nei loro statuti appunto l'esigenza del genocidio degli ebrei in quanto infedele, però anche del genocidio del non voglio usare questa parola troppo spesso perché è una parola talmente carica di ambiguità che viene usata troppo e male, insomma. Però la usano loro, per esempio, insomma, la distruzione degli infedeli o l'espulsione degli infedeli, oppure all'interno dei loro conflitti religiosi. Nello statuto dell'ISIS, quando nacque nel 2014, c'era il genocidio degli sciiti. Cioè, il che appunto è agghiacciante, ma fa ridere, ecco, insomma, che esista questa violenza interreligiosa. Ecco, figurarsi se appunto non è concepibile anche l'idea del genocidio, soprattutto degli ebrei, nel momento in cui poi gli ebrei non sono gli ebrei, ma è il sionismo che si collega all'imperialismo americano. Ecco, quindi entrano in gioco anche altre categorie.
Sì, molto chiaro. Professore Fumian, prima di salutarci, mi scuso con lei se non l'ho detto prima, però racconto agli ascoltatori che il nostro intervistato ha scritto numerosi libri, l'ultimo del 2021, di cui il professor Fumian è un curatore, si chiama Attraverso l'età della storia e le lezioni dei maestri, edito da Franco Angeli. Poi ci sono altri libri come Storia e economia globale del mondo contemporaneo. E lei, uscendo un po' del tema che ci occupa oggi dell'antisemitismo, è in procinto di pubblicare questa primavera un libro che riguarda il mondo agrario, l'agricoltura. Di cosa si tratta, professore?
No,
qualche anticipo.
Grazie, volentieri. Si chiama Pane Quotidiano, l'invisibile mercato mondiale del grano, e vorrei raccontare come nasce il mercato mondiale del grano e come il grano, da una merce difficilissima, rara, deperibile per centinaia se non migliaia di anni, diventa una commodity scambiata attraverso borse merci, derivati, contratti futures e multinazionali pari al carbone, al petrolio, al rame, e quindi una trasformazione, diciamo una rivoluzione commerciale che è stata del tutto sottostimata a favore, diciamo, della sua sorella industriale. E la creazione di questo mercato mondiale del grano presenta magnifiche sorprese, ecco, insomma, è un modo per vedere come è avvenuta l'integrazione commerciale e soprattutto come sono state poi sconfitte carestie secolari. Nel Settecento si moriva di fame in Francia ogni 20 anni, dalla metà dell'Ottocento, da quando nasce appunto questo nuovo, completamente nuovo mercato mondiale del grano, le carestie, quelle vere, tecniche, per mancanza di cibo, declinano bruscamente. Certo, sopravvivono altre carestie, ma sono quasi tutte carestie politiche, cioè dove non è non, la gente non muore perché non è possibile raggiungerle e portargli il sacco del grano o la farina, ma muoiono perché qualcuno non vuole che il grano arrivi, ecco, quindi sono carestie di tipo politico, insomma.
E all'epoca non si parlava del cambio climatico, forse?
Certamente no, non se ne aveva il minimo sentore, insomma. Ecco, poi, ma questo lei lo sa, Gustavo, ci siamo occupati spesso di terrorismo italiano e internazionale, e basta, ecco, insomma, questi sono stati i temi principali di cui mi sono occupato.
Perfetto. Io ringrazio tanto il professor Carlo Fumia di Storia Contemporanea per questa sfida che ho fatto di parlare di un tema sicuramente molto ampio, perché, come ricordava lei, stiamo parlando dell'antisemitismo, dell'odio più lungo dal punto di vista storico. Grazie mille e alla prossima, professore.
Bene, grazie a voi. Un saluto. Vi saluto.
Inaugurata a Padova, nella casa dei padri Comboniani, una singolare esposizione di maschere rituali africane, simboli di variegate culture erroneamente trascurate dalla saccente razionalità occidentale che riduce ogni rito alla spettacolarità della sua manifestazione esteriore senza più coglierne il senso.
Riprendiamo con questa trasmissione a Radio Cooperativa il tema che ci occupa oggi, un tema che magari non appare sicuramente fra le cronache, cioè nelle prime pagine, però credo che è importante tenere presente perché parliamo dell'Africa. In particolare, oggi volevo raccontare una mostra che c'è dal lunedì 22 gennaio dai missionari comboniani qui a Padova, in via San Giovanni di Verdara numero 139. La mostra si chiama Nel cuore del Congo e per parlare su questo sono contento di dare il benvenuto a padre Giuseppe Caramazza. Padre Giuseppe Caramazza, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera.
Grazie mille per la sua disponibilità. Lei è un prete comboniano. Ci può raccontare un po' di parole su questa mostra, per piacere?
Questa è una mostra che presenta una trentina di maschere africane più alcune statue, tessuti e altri oggetti, tutti quanti dal Congo.
Di che tipo di maschere ci sono?
Ci sono vari tipi di maschere. Sono maschere utilizzate sia per la guarigione, che la cerimonia di guarigione, che per l'incontro con Dio o con gli antenati. E dunque sono oggetti che vengono utilizzati da queste popolazioni per far vedere in maniera visibile una realtà che è invisibile.
Quando sono state costruite queste maschere? Sono contemporanee?
No, sono tutte maschere abbastanza antiche, intorno a un secolo di vita, però bisogna dire che questo tipo di maschere viene ancora oggi utilizzato in Congo.
Perché lo organizzate voi come istituzione anche religiosa? Qual è l'aspetto religioso in questa mostra?
Ma l'aspetto più che religioso è quello della condivisione di una conoscenza che noi vogliamo fare con il pubblico, soprattutto con i più giovani, le scuole. Vogliamo che si apra una finestra sul mondo africano in maniera diversa da quella usuale. Spesso si parla dell'Africa in maniera derogatoria, dall'alto in basso, senza conoscere le realtà. Ecco che presentare questo aspetto della spiritualità, dell'immanenza di Dio, della capacità dell'essere umano di mettersi in contatto con qualcosa che va oltre se stesso, dimostra che c'è un pensiero, c'è una teologia, c'è una filosofia nella cultura africana.
Mi faccia capire un attimo, cosa vuol dire una maschera nella cultura africana? Perché è così importante?
La maschera è importante perché permette a una persona di smettere di avere una sua identità e di assumere l'identità di un'altra realtà, tipo ad esempio Dio o uno spirito che è un guaritore, uno spirito dell'acqua o cose di questo tipo, e in modo che chi partecipa alla ritualità veda con i suoi occhi questa presenza che altrimenti sente solo a livello di sentimenti. Ecco che con la maschera si può arrivare a parlare dei miti di origine, si può spiegare come è nato il cosmo, qual è il nostro rapporto col cosmo e soprattutto reintegrare i rapporti sociali.
Qual è l'importanza anche di nascondere la propria identità? C'è una motivazione in particolare per fare questo?
Certo che se io che porto la maschera sono solo un rappresentante e così per gioco come facciamo noi, ad esempio uno si veste da arlecchino o da pantalone, sappiamo tutti chi c'è dietro la maschera. È un gioco, è uno spettacolo, mentre in Africa le maschere non sono fatte per il teatro, sono fatte per una liturgia o per un'azione sociale e dunque hanno un rapporto molto più potente, molto più forte e profondo con la vita della comunità.
Il cattolicesimo che ruolo ha in tutto questo?
Ma la questione è molto semplice, la religione tradizionale africana non è contraria alla fede cristiana e semmai ha alcune cose che vanno migliorate, purificate, eccetera. Ma nella maggioranza dei casi è un tipo di religiosità che continua anche tra chi si è convertito al cristianesimo. E in molti casi personalmente nel mio lavoro pastorale io ho preso degli elementi della religiosità africana perché sono positivi, sono validi.
Certamente, tipo? Le viene qualche esempio in mente?
Ad esempio le benedizioni, io ho lavorato tra i Masai e la benedizione Masai non si fa mai con l'acqua, il Masai benedice con il latte mescolato ad acqua, perché il latte è il prodotto delle vacche che sono centrali nella cultura Masai. E così ho fatto anch'io, prendevo il latte, mescolavo all'acqua e poi benedicevo le persone. E in certi casi usavo la metodologia locale, cioè bevevo questa acqua e la spruzzavo con la bocca sulle persone, che è il modo in cui loro si benedicono.
La danza ha qualche ruolo?
Certo, la danza può avere un ruolo come da noi di divertimento, di intrattenimento, ma quando è all'interno della liturgia ha sempre un significato forte ed è parte della preghiera. E normalmente l'africano non prega in maniera mentale, diciamo, c'è sempre un aspetto fisico, dunque il muoversi, la danza, fanno parte anche di questo.
C'è anche la musica nella preghiera?
Sì, sempre, sì. In generale, diciamo. Se non c'è lo strumento musicale, c'è il canto.
Quello che ci sta raccontando, padre, riguarda anche la sua esperienza personale, perché lui è stato 30 anni in Kenya, giusto, padre?
Sì, sì.
Cosa ha capito in questi 30 anni, in un modo probabilmente molto diverso a quello che siamo abituati a vedere qui in Europa?
Beh, cosa ho capito è un po' difficile dirle una risposta semplice, però la prima cosa che ho capito è che noi abbiamo una pessima idea della cultura africana, delle lingue africane, delle tradizioni, e che occorre vivere sul posto anche per tempi lunghi prima di capire, perché bisogna uscire dal nostro modo di pensare europeo occidentale ed entrare in una nuova realtà.
Non crede che conoscendo meglio questi popoli i fenomeni di razzismo sarebbero un pochino almeno minori?
Senz'altro cambierebbe l'atteggiamento delle persone. E io credo che è anche uno di questi motivi per cui abbiamo fatto questa mostra. Conoscere l'altro ci permette di non avere più paura dell'altro, ma saper invece dialogare con la persona.
Le notizie che arrivano del Kenya, io che mi occupo dell'America Latina spesso, il Kenya viene rappresentato anche con l'Haiti, perché è sempre presente. Sempre una notizia recentissima, di venerdì scorso, è che l'alta corte di Nairobi boccia l'invio di 1000 poliziotti keniani ad Haiti. Qual è il coinvolgimento di tutta questa vicenda dell'Haiti, padre?
In questo momento il Kenya ha assunto un nuovo ruolo a livello internazionale, un paese che è cresciuto molto e già da qualche anno ci sono soldati keniani che lavorano per l'ONU e adesso anche altri tipi di servizio, ad esempio quello della polizia, un servizio civile, viene fatto a livello internazionale. E occorre, è importante dire che i paesi del sud del mondo sempre più stanno cercando di sostenersi a vicenda, perché c'è una comunità, si può dire, culturale. Molto più facile per un africano capire gli haitiani che non per un tedesco. E ecco che allora i paesi del sud, i governi del sud, cominciano a fidarsi sempre di più di altri paesi, sempre del sud del mondo.
Anche ci sono cause storiche, giusto?
Nel caso di Haiti non c'è un grande collegamento con il Kenya, ma c'è questa possibilità in questo momento di sostenersi a vicenda.
Qual è la situazione attuale in Kenya? Perché noi siamo abituati a sentire sull'Africa, come un po' lei accennava prima, pensiamo alle guerre, anche triviali, pensiamo a tanti conflitti, colpi di Stato, tutto quanto. Qual è la situazione attuale del Kenya?
In Kenya ci sono delle tensioni sociali per il semplice motivo che una grande fetta della popolazione è ancora nella povertà e chiaramente questo crea una tensione e il governo fa fatica a rispondere. Però vorrei far notare una cosa, che quando io sono andato in Kenya la prima volta alla fine degli anni 80, la maggioranza era povera e viveva in maniera molto povera, e questo è cambiato profondamente. Ci sono ancora molti poveri in Kenya, persone che fanno fatica, però il numero si è abbassato tremendamente, dunque c'è stato un successo del paese. E quando io sono arrivato in Kenya i trasporti erano difficilissimi, le strade rotte, adesso c'è un sistema di trasporto molto più avanzato, le strade arrivano un po' dovunque, le scuole funzionano, dunque c'è stato un cambiamento di questo paese che è passato da uno dei più poveri del mondo a uno di quelli di successo. Mi pare che queste cose vadano prese in considerazione, altrimenti si rischia sempre di pensare all'Africa come un luogo di sola povertà, che non è vero.
Padre, c'è il caso, negli ultimi tempi, un predicatore keniano, il suo nome è Paul Mackenzie, che è stato incriminato per la morte di niente meno di 429 seguaci. Cosa ne sa lei di questo caso? Cosa ci può raccontare?
Questo è un caso di un culto che è sembrato molto strano anche ai keniani. E purtroppo sono queste idee che vengono dagli Stati Uniti in maggioranza dei casi, di questi pastori che si autoproclamano profeti, eccetera. E in questo caso c'era questo culto che ha portato alla morte molte persone. Sono casi che sono già successi nel resto del mondo, non è una novità. È un po' strano per l'Africa, perché di solito le persone sono aperte alla vita, non alla morte.
Ma di che religione stiamo parlando quando parliamo di questo predicatore?
Guardi, questo predicatore faceva un miscuglio era un sincretista praticamente, un miscuglio di cristianesimo, di tradizione africana, di Islam, era chiaramente un invasato.
E perché ha o avrebbe ucciso questi 429 seguaci?
Beh, non è che li ha uccisi, però ha portato questi alla morte. Ci sono stati casi di avvelenamento, eccetera. E chiaramente quando si ha a che fare con persone che hanno difficoltà psichiatriche, questo è quello che succede alla fine.
Si approfittano, magari, per dirle in parole povere, della debolezza di alcuni seguaci, giusto?
Beh, sempre i culti fanno così, presentano delle forme di, come si può dire, radicali, di bisogno di, e dunque attirano persone che hanno bisogno di sicurezza. E chiaramente questo poi può portare danni tremendi.
Benissimo, prima di salutarci voleva lasciare qualche messaggio agli ascoltatori di Radio Cooperativa?
Beh, io inviterei chi abita a Padova e dintorni di venire a vedere questa mostra, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno e poi dalle 3 alle 5, e sono, di solito sono presente io o un altro padre, siamo in grado di dare anche delle risposte e spiegazioni. È un'occasione unica, rara direi, di potersi mettere in contatto con una cultura che è così diversa dalla nostra.
Ecco, avete trovato interessi da coloro che vi hanno visitato in questi pochi giorni, perché è partito il 22 gennaio, lo ricordo, no? Che commenti avete ricevuto?
Abbiamo ricevuto più di 100 persone questa settimana, e in molti casi ho potuto fare dei dialoghi personali uno a uno, e ho visto che quasi tutti sono stati contenti e si sono dichiarati contenti, hanno detto che avrebbero parlato della loro esperienza con altri.
Per esempio, si ricorda qualche esperienza che lei ha sentito?
No, che loro parleranno di questa esperienza della mostra con altre persone che avrebbero fatto da megafono.
Ho capito. Padre Giuseppe Caramazza, la ringrazio molto per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e bocca al lupo con la mostra che va avanti fino a marzo, giusto?
Fino al 22 marzo.
Due mesi precisi.
Esatto.
Grazie, alla prossima, padre.
Prego, arrivederci.
Sono 55 minuti, siete sempre all'ascolto della Radio Cooperativa. Oggi siamo al 28 gennaio 2024, in questa edizione che l'abbiamo occupata non soltanto, ma per lo più all'storia dell'antisemitismo, un antisemitismo che si vede anche nella crescita dei partiti di ultradestra. In effetti abbiamo visto questa riunione che si sarebbe svolta a dicembre in Germania fra alcuni membri della CDU e l'AfD, l'Alternative for Deutschland. Però ci occupiamo in questi ultimi minuti di trasmissione di un caso magari meno chiacchierato, cioè quello che è successo in Austria, perché anche lì si sono viste delle manifestazioni contro l'ultradestra, si è chiacchierato molto su quelle in Germania, però anche in Austria si sono viste, perché pure in questo paese c'è un partito di estrema destra. Il Post afferma: anche in Austria si protesta contro l'estrema destra, le manifestazioni sono collegate a quelle avvenute in Germania. A Vienna c'erano decine di migliaia di persone. Venerdì decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione contro l'estrema destra organizzata a Vienna, capitale dell'Austria. A Salisburgo e Innsbruck si sono tenute alcune manifestazioni più piccole. Le proteste sono collegate a quelle organizzate in molte città tedesche contro il partito d'estrema destra Alternative for Deutschland la settimana scorsa, a cui ha partecipato in tutto circa 1 milione di persone. In entrambi i paesi le manifestazioni sono nate in reazione a un'inchiesta pubblicata a inizio gennaio dal sito tedesco di giornalismo investigativo Corrective, secondo cui a fine dicembre ci sarebbe stato un incontro tra alcuni leader di AfD e diversi movimenti neonazisti tedeschi e austriaci, tra cui Martin Sellner, leader del movimento identitario austriaco. L'obiettivo della riunione sarebbe stato quello di discutere un piano di espulsione su larga scala delle persone richiedenti asilo, di migranti con permesso di soggiorno, anche di cittadini tedeschi di origine straniera. L'operazione era stata definita remigrazione, virgolettato. A Vienna, nonostante la pioggia, si sono radunate decine di migliaia di persone davanti alla sede del Parlamento con lo slogan «In difesa della democrazia». Secondo la polizia erano 35.000, mentre secondo gli organizzatori 80.000. Alla manifestazione di Innsbruck hanno partecipato circa 3.000 persone, mentre a quella di Salisburgo circa 1.400. La maggior parte dei manifestanti criticava il Partito della Libertà austriaco di estrema destra in testa nei sondaggi per le elezioni parlamentari previste quest'anno. Questo partito, che esiste dal 1956, è considerato uno dei modelli su cui è stato creato l'AfD, nato nel 2013. A differenza dell'AfD, che non ha mai avuto ruoli rilevanti nei governi locali o nazionali in Germania, FPÖ ha una posizione molto più consolidata. Entrò per la prima volta in una coalizione di governo nazionale nel 2000 e poi di nuovo fra il 2017 e il 2019. Nonostante le manifestazioni molto partecipate e numerose richieste di vietare il partito, è ampiamente previsto che AfD quest'anno vinca l'elezione in tre stati federali tedeschi in cui si elegge il governo locale. Questa è l'informazione che ho preso dal Post, che viene dall'Austria. Il fenomeno del neonazismo dell'estrema destra è molto più diffuso di quanto dovrebbe esserci, anzi non dovrebbe essere per niente diffuso in realtà, secondo la mia modesta opinione. Dunque vi ricordo le frequenze di Radio Cooperativa. Sapete che da un mese, poco più, che abbiamo cambiato le frequenze, siamo sul 92.1 MHz per Padova e 97.2 per Bellunese e Feltrino, e ci potete ascoltare attraverso il DAB, ma anche attraverso il sito ufficiale Radio Cooperativa, cioè www.radiocooperativa.org, per ascoltarci in streaming. Vi saluto ricordandovi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Fra una decina di minuti parte Mattinella Resistente, che andrà avanti dalle 20.10 fino alle 21.40. Se ci ascoltate in diretta, direte dopo Mattinella Resistente musica. Se invece ci ascoltate in replica, a febbraio Nessun Dorma partirà una sua replica dalle 21.50 e poi le repliche della giornata odierna. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento come al solito a giovedì dalle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!